Buongiorno a tutti, sono Simone Santi, membro dell'Executive Committee di ULA Italia e sono qui oggi per parlare di mobilità del futuro all'interno dell'ambito urbano con due amici, Davide Ritorto, che lavora per un'azienda automobilistica italiana che produce automobili ad altissime prestazioni, il cui colore prediletto non è il rosso, e Tommaso Ghechelin, fondatore nonché inventore di Get Next. Prima però di entrare nel dettaglio della conversazione con gli ospiti, torno un attimo al titolo, perché essendo promosso da ULI il podcast che stiamo registrando, dobbiamo ovviamente contestualizzare l'argomento. Il titolo quindi della puntata di oggi qual è? Le città puntano a ridurre la congestione del traffico. Parigi dal 2024 vieterà l'accesso alle auto nei primi 4 arrondissement. Cosa fanno le industrie automobilistiche? Quindi vogliamo sicuramente parlare di mobilità, e da un lato abbiamo un ospite fondatore di una startup italiana di mobilità, dall'altro abbiamo un altro ospite invece di una grande casa di automobili sportive, ma vogliamo coniugare il loro know-how all'interno dell'impatto che la mobilità ha e avrà sulla vita delle persone all'interno del contesto urbano. Per inciso, come dicevo, io sono membro dell'Executive Committee di ULI Italia, che è un'organizzazione non profit che conta circa 45.000 membri del mondo del real estate in giro per il mondo, nato moltissimo tempo fa, quasi 100 anni fa, nel 1936, e si occupa di fare diffusione e ricerca in tutto quello che è l'utilizzo responsabile del territorio e dello sviluppo che se ne fa. Ma partirei quindi con l'argomento di oggi, ruolo dell'auto, la transizione ad una mobilità autonoma di cui si parla molto ma che non si è ancora concretizzata, non è ancora scalata, se vogliamo, e soprattutto come vediamo, se vogliamo, la contrapposizione o la sinergia tra mezzi pubblici da un lato e mezzi privati dall'altro. Quindi partiamo da Davide e poi passiamo a Tommaso.
Sì, ciao a tutti, ringrazio innanzitutto ULI Italy e te Simone per l'invito. Mi fa piacere sicuramente fare due chiacchiere su questi temi e dare il mio punto di vista. Mobilità e il ruolo dell'auto del futuro. Allora, in generale, guardando un po' le previsioni, si vede che appunto la mobilità individuale rimarrà il mezzo più diffuso da qui al 2030. Si dice infatti che le persone che guideranno o verranno trasportate in mezzi posseduti, affittati o condivisi rappresenteranno ancora l'85% dell'intera mobilità. Quindi un decimo addirittura delle vetture vendute da qui al 2030 si stima che sarà condiviso, proprio per rispondere alla tua domanda di mezzi pubblici versus privati. In generale il ruolo dell'auto sarà sicuramente guidato nel futuro da 4 macro trend, che sono appunto la connettività, la guida autonoma, cosa che hai già menzionato, la mobilità condivisa e l'elettrificazione dei veicoli. Questi trend sicuramente rappresenteranno una leva di miglioramento incredibile, ma allo stesso tempo aumenteranno anche la complessità delle vetture, che sono già ormai diventati dispositivi più complessi a livello software. Immagina che il software di un'auto ha 15 volte le linee di codice di un Boeing 787, per darvi un'idea, quindi stanno diventando veramente dei device e delle macchine molto complesse. In questo scenario, inoltre, vediamo posizionarsi anche i forti cambiamenti nelle abitudini, nelle preferenze dei consumatori, a cui piace sempre di più la flessibilità, la customizzazione, l'essere green e quindi l'interesse di nuovo verso i modelli più ecologici e tecnologici, e la ricerca della cosiddetta peace of mind. Peace of mind per noi del settore significa ad esempio il non dover pensare alla manutenzione, al trovare l'assicurazione più conveniente, e quindi questo è nell'ottica e nel focus dei clienti che cercano un'esperienza di guida e di utilizzo che deve essere il meno stressante possibile. Sicuramente questi trend che ho menzionato prima nel futuro porteranno ad avere veicoli non soltanto più ecologici, più automatizzati, ma anche con servizi di connettività capaci di offrire delle feature a valore aggiunto per gli utenti.
Parlando invece della tua invenzione, Tommaso, uno, se ce la descrivi brevemente, e poi come si inserisce in questo contesto, se vogliamo, tra mezzi pubblici e mezzi privati, e come va a servire, se vogliamo, quel mondo della città di cui siamo qui a parlare oggi.
Sì, no, grazie mille Simone, è un piacere essere parte di questo podcast. Allora, l'innovazione che noi portiamo si può riassumere, diciamo così, in maniera molto facile da visualizzare, qui che non si può visualizzare niente, come una specie di autobus a fette. Quindi se noi prendiamo un autobus da 12 metri e lo tagliamo in 5 sezioni, ognuna di queste sezioni diventa un minibus. Un minibus a sé stante che può essere utilizzato singolarmente oppure può essere agganciato ad altre sezioni, quindi generando un veicolo di dimensioni superiori, quindi di capienza superiore. Oltre a questo, la cosa interessante è che quando i veicoli sono connessi e formano questa specie di treno, diciamo così, su strada, le porte tra un veicolo e l'altro sono aperte, per cui si crea una specie di spazio aperto, come una specie di corridoio, una stanza molto più lunga, come un autobus più lungo. Quindi non sono carrozze separate, ma sono carrozze comunicanti. Questa è un po' l'innovazione. E la cosa interessante dal punto di vista di questa tematica è che il mezzo pubblico, come il mezzo privato e forse anche di più, sta diventando molto più intelligente, molto più connesso, per cui permette di risolvere delle problematiche della mobilità cittadina anche in tempo reale. Nel nostro caso, per esempio, modificando la capacità sulla base delle ore del giorno, ma anche sulla base delle chiamate che vengono fatte in tempo reale. Quindi un sistema flessibile che man mano che si va avanti col tempo, soprattutto quando la guida autonoma sarà legale su strada, sarà un servizio point to point, quindi molto simile al taxi, ma efficiente ed economico quanto l'autobus, se non addirittura di più nel momento in cui ci sarà la guida autonoma. Questo ovviamente creerà tutta una serie di dinamiche all'interno del trasporto pubblico, ma anche nel trasporto privato, notevoli, se vuoi poi andiamo ad approfondire dopo.
Sì, certo. Quindi, se ho capito bene, è un mezzo di trasporto pubblico altamente efficientato grazie all'utilizzo della tecnologia e della digitalizzazione che permette di monitorare il flusso di passeggeri e quindi di far partire i mezzi in maniera scadenzata in modo da efficientarne l'uso. E visto che abbiamo parlato da un lato di mezzi privati e dall'altro di un mezzo pubblico, come la vedete voi l'evoluzione del modello proprietario?
L'idea è che la proprietà del veicolo in questo caso, cioè in questo momento storico, si divide secondo me in tre macro sezioni. Cioè chi possiede l'auto perché è tagliato fuori dai mezzi pubblici ma vorrebbe avere accesso ai mezzi pubblici, chi possiede l'auto perché è uno status symbol e quindi comunque è qualcosa da possedere, e chi la possiede per motivi, diciamo così, sportivi, in senso, diciamo, un po' esteso. Quindi chi possiede le auto di questo brand che non possiamo nominare, non è che le compra perché deve andare a prendere il pane o perché deve andare al lavoro la mattina in mezzo al traffico di Milano, lo prende perché è qualcosa che è effettivamente molto eccitante, molto bello da guidare. Quindi il fatto che i nostri veicoli andranno un po' a far scendere la necessità di veicoli a basse prestazioni, veicoli privati magari usati, che sono ancora veicoli inquinanti, veicoli a combustione interna. Quindi la necessità, l'avere il veicolo privato per necessità, sarà probabilmente qualcosa che andrà gradualmente scemando. Ecco, questo è un po' il concetto.
Quindi, se ho capito bene quello che dici, sarà una scelta possedere il veicolo perché non sarà più necessario da un punto di vista di mobilità pura.
Esatto, la mobilità può essere completamente delegata dai veicoli pubblici, purché siano dei veicoli che permettano un servizio point to point, quindi paragonabile al servizio privato. Cioè se io devo andare, ipotizziamo che io adesso devo andare in aeroporto perché ho l'aereo tra un'ora e mezza, è chiaro che preferisco avere la macchina qua fuori perché sono sicuro che la prendo e arrivo in aeroporto. Se avessi un sistema paragonabile a un taxi, che però mi viene a prendere qui fuori, ma invece di costarmi magari 100 euro da qui all'aeroporto me ne costa 10, allora magari io direi, vabbè, perché dovrei avere un'auto privata?
Certo. Invece, Davide, a proposito di il ruolo dei dati e della connettività all'interno del mondo della mobilità, ovviamente come abbiamo appena visto, io immagino che lo strumento, il veicolo ideato da Tommaso, aveva bisogno di essere alimentato da una certa quantità costante di dati per essere quanto più efficiente. Come la vedi tu, Davide, l'apporto della connettività all'interno del mondo dell'automobile? Non solo per quanto riguarda i mezzi pubblici, ma anche per i mezzi privati come quelli che sviluppi tu.
La connettività è cruciale in questo scenario di transizione, appunto l'ho menzionata prima tra i quattro macro trend. Infatti si stima che il 100% delle vetture addirittura entro il 2027 sarà connessa. Quindi soltanto per spiegare un po' al pubblico di cosa si intende per autoconnessa, perché c'è un po' di fumo attorno molte volte. Per autoconnessa si intende una vettura che attraverso una rete si può connettere ad altri servizi e dispositivi. Diciamo in generale nella connectivity rientrano anche tutte le tecnologie come l'intelligenza artificiale, l'Internet of Things, Augmented and Virtual Reality, come tecnologie abilitanti per lo sviluppo di funzionalità sempre più avanzate. Per diciamo, l'obiettivo del podcast di oggi ha senso comunque definire le varie tipologie di connettività, tra cui ci sono appunto veicoli infrastruttura, che è quella appunto in cui sono coinvolte le smart cities, oppure veicolo-veicolo, o anche la cosiddetta veicolo to everything, la chiamano, no? Quindi avere tutto il sistema interconnesso tra veicoli, infrastruttura, ma anche pedoni. Ovviamente l'impatto per la mobilità è e sarà sempre più notevole, in quanto una maggiore integrazione dei veicoli con tutto il sistema significherà avere sicuramente più dati e informazioni per gestione della viabilità, gestione della sicurezza, condizioni stradali, o anche a livello infrastrutturale analizzare la necessità di prevedere delle modifiche, ad esempio dove predisporre delle colonnette di ricarica in base al fabbisogno, e questo fabbisogno me lo dicono i dati. L'impatto in generale per il cliente finale utente sarà sicuramente avere delle auto più sicure, sia per tutti gli sviluppi nei sistemi di assistenza alla guida, ma anche per il discorso di manutenzione predittiva, ma significherà anche avere un'esperienza di utilizzo meno stressante e più integrata con altri elementi del proprio stile di vita. E perché no, ovviamente il nostro obiettivo è quello di renderla anche più divertente, no?
Grazie. Sempre rimanendo sul tema dell'impatto della mobilità presente e futura sulla città, personalmente da esterno riesco a leggere molto bene l'impatto positivo sulla sostenibilità ambientale, sulla decarbonizzazione dell'invenzione di Tommaso, anche se vorrei che ne parlasse un po' lui. Davide, però, rimango su di te un secondo, perché invece vorrei capire meglio, da un punto di vista di impatto ambientale, cosa state facendo voi per cercare di diminuire l'impatto dei vostri veicoli sull'ambiente.
Sì, allora sicuramente appunto questo coinvolge sicuramente più Tommaso, il ricorso a veicoli più green come bici o mezzi elettrificati permetteranno un abbattimento delle emissioni di CO2 locali, e quindi vedremo sempre di più le cosiddette zero emission zones sempre più estese. È fondamentale però quello che appunto, dove appunto stiamo investendo come automaker, sarà sicuramente rivedere e innovare lungo tutta la supply chain dei veicoli. Quindi ad esempio per le auto elettriche migliorare sì i tempi di ricarica, il peso e la convenienza, ma cercando di utilizzare sempre meno metalli rari. Saranno sicuramente poi interessanti, e parlo non delle super sport car sicuramente, però tutti i discorsi e i modelli come la mobilità on demand, quindi avere la tecnologia ad esempio dell'intelligenza artificiale a supporto della pianificazione degli itinerari, che è un po' quello che da quanto ho capito fa Tommaso, e ancora tutto il discorso del trasporto intermodale, cioè quindi passare da un mezzo all'altro, quindi ad esempio bus, bici, monopattino, eccetera.
In maniera integrata.
Esatto.
Perfetto. Senti, io avevo, magari mi rispondi tu Tommaso, di nuovo sempre un po' una domanda da neofita, ma all'interno di questo mondo di elettrificazione della mobilità, riallacciandomi anche al tema di Davide delle terre rare, cosa si sta facendo oggi e cosa faremo sempre di più in futuro per lo smaltimento, per esempio, delle batterie? Perché se io guardo e faccio un parallelo col mio mondo, che è quello del real estate, degli edifici, l'impatto ambientale cambia molto se io faccio un'analisi che va dal cradle to grave rispetto al cradle to cradle. Quindi ho visto delle foto, ad esempio, di cimiteri, di auto elettriche, poi vai a sapere quanta verità ci sia, però il tema dello smaltimento di queste batterie in fin di vita è una cosa di cui so poco, mi interessava capire un po' di più con voi, ecco.
Ma allora, è chiaro che le batterie delle auto elettriche, non dico che siano in una fase adolescenziale, ma si stanno gradualmente muovendo in una fase più di industrializzazione pesante, che ovviamente i veicoli a combustione interna sono ormai sul mercato da più di 100 anni. quello che dobbiamo fare adesso è riuscire a diciamo estendere le buone pratiche anche sul veicolo elettrico, che ha un suo effettivo beneficio dal punto di vista delle emissioni localizzate, però sull'intero ciclo di vita ci sono ancora delle criticità. Ci si sta muovendo su una serie di nuove tecnologie che prima di tutto non implicano materiali rari, terre rare, che vanno a essere anche un problema dal punto di vista del reperimento, oltre che dal punto di vista sociale e non diciamo di sostenibilità. E poi ci sono delle tecnologie nuovissime, che sono tecnologie ovviamente ancora in fase sperimentale, in cui non si usa assolutamente nessuna terra rara, non si usano elementi di estrazione, come per esempio i supercapacitori al carbonio, che usano praticamente delle forme particolari del carbonio, che ci permettono di avere una quantità enorme di energia stipata in un certo tipo di pattern molto molto efficiente e molto molto potente. Comunque, tornando un secondo alla questione di prima, sulla questione Next, per semplificare moltissimo, okay, la questione, voi avete ben presente, non so, che alle 9 di sera, alle 10 di sera o nel weekend vedete passare autobus completamente vuoti o con 3, 4, 10 persone dentro, ma anche quando ce ne sono 30, quando l'autobus ne può portare 70, questo significa che io sto spostando 18 tonnellate di metallo per niente. Sto quindi consumando in questo momento principalmente gasolio per spostare pochissime persone. Quindi mi ritrovo in una situazione che paradossalmente è peggio che se queste persone andassero in giro con una macchina del marchio di cui non possiamo parlare. Okay, quindi abbiamo dei bestioni di metallo che girano quasi vuoti per la città, inquinando moltissimo. L'idea di poter spezzettare quest'autobus, che può essere più lungo, più corto, diciamo così, sulla base dell'ora del giorno, sulla base della reale necessità, implica non solo inquinamento inferiore in fase di utilizzo. Quindi è ovvio che se io ho bisogno solo di 10 passeggeri, cioè se ho una domanda di 10 passeggeri, uso solo un veicolo invece di usarne 5. Okay? Uso un quinto di un autobus. Ma anche perché facendo questo io posso avere all'interno di questi veicoli batterie che sono enormemente più piccole, perché non devono essere tarate sul massimo di chilometri possibili che devono girare tutto il giorno, che abbiano o meno passeggeri. Okay? Quindi tutto ciò che riguarda la supply chain, tutto ciò che riguarda il ciclo di vita è influenzato dal concetto di modularità, di poter modulare sulla base della domanda l'offerta. Quindi questa flessibilità, questa modularità è il segreto dell'innovazione, non è tanto, diciamo, tra virgolette, il dato di per sé, perché i dati sono presenti anche oggi, cioè io stavo facendo uno studio sulla città di Padova, i dati ci sono già. Il problema è che se ci sono i dati ma non ci sono gli strumenti per poter adattare l'offerta alla domanda, il dato rimane lì, questo è un po' il problema.
Quindi la risposta, se vogliamo, di Get Next è una risposta fluida e puntuale all'esigenza di mobilità del momento e quindi va ad efficientare l'uso che si fa del mezzo e quindi a renderlo di conseguenza meno inquinante, perché se ne usa quanto serve. Sì, perfetto.
Anche perché appunto avendo veicoli sempre più connessi, come dicevo prima, la disponibilità dei dati diventerà sempre maggiore e sarà importante capire cosa si fa con quei dati, come diceva Tommaso.
Perfetto, quindi se ho capito bene, una delle chiavi di lettura fondamentali è, in un certo senso, per veramente efficientare la mobilità e renderla quanto più sostenibile andando avanti, la lettura, la capacità di lettura dei dati e di trasformare quindi questi dati di input in un output che risponda in maniera più efficiente sarà assolutamente vitale. Avendo toccato il tema della transizione ad una mobilità autonoma, della contrapposizione, se vogliamo, sinergia tra mezzi pubblici e privati, il modello proprietario, abbiamo parlato di dati e di connettività, nonché di decarbonizzazione. Io sono molto curioso di sentire la vostra opinione su come ci sposteremo noi, soprattutto in città, quindi lascio a voi il ruolo di predire, se volete, il futuro sulla base di quello che state sviluppando e che svilupperete ancora, ma vorrei poter dire stasera ai miei figli: ragazzi, voi tra 20 anni, quando sarete grandi, vi sposterete così.
Allora, io mi immagino, come dicevo prima, una sorta di polarizzazione. Quindi avremo da una parte che tutti i mezzi privati che nascono da una banalissima esigenza di spostarsi da A a B saranno veicoli che andranno gradualmente a scemare, quindi tutta quella fascia di mercato probabilmente non esisterà più, sostituita da una mobilità pubblica condivisa nelle modalità intelligenti, quindi non una condivisione simile ai mezzi pubblici odierni, qualcosa di molto più flessibile e capillare. E dall'altra parte invece, come è successo diciamo nella transizione tra il cavallo e la carrozza all'auto a combustione, chi vorrà andare a cavallo andrà a cavallo, cioè chi vorrà usare il veicolo per fare sport, diciamo per il piacere della guida, continuerà a farlo, e quindi ci sarà un graduale aumento del mercato delle auto ad alte prestazioni, che siano esse elettriche o combustione, probabilmente alcune rimarranno a combustione. Se ce n'è una percentuale minuscola, come per i cavalli, nessuno adesso si preoccupa di smaltire degli ozoni dei cavalli per strada, come probabilmente non ci sarà il problema dell'inquinamento di una manciata di macchine ad alte prestazioni sulle strade pubbliche.
Quindi una polarizzazione della mobilità. È quello che tu vedi.
Sì.
Perfetto. E Davide, da parte tua invece, tu come la vedi?
Io sono sicuramente d'accordo con Tommaso sul discorso della polarizzazione. Sicuramente abiteremo in aree più densamente popolate, quindi dicevo lo sharing o comunque l'utilizzo dei mezzi non propri sarà più conveniente, più pratico di possedere un'auto. Nonostante questo ci saranno comunque persone che, appunto come diceva Tommaso, possederanno delle auto per hobby, collezione o appunto lusso. Ovviamente questo discorso dipenderà molto dalle aree di cui si parla, quindi in megacittà come Londra ad esempio il possesso delle auto sta già diventando sempre più un peso per mancanza di parcheggi, per il traffico eccetera. Al contrario, in aree rurali magari l'utilizzo delle vetture private rimarrà preponderante per ancora un po' di tempo. In generale il ricorso a forme di mobilità condivisa alternativa ridurrà sicuramente le esternalità negative per il tessuto urbano, come appunto il sovraccarico della viabilità, la congestione del traffico, ma anche i rischi connessi alla sicurezza stradale. E poi attendere sicuramente anche l'inquinamento atmosferico, proprio per quello che dicevamo prima, date le innovazioni lungo tutta la supply chain.
Davide, giusto per chiudere, a me viene da dire che prendo spunto da una delle cose interessanti che hai detto. Questo modello, se vogliamo, di polarizzazione della mobilità futura, dove da un lato avremo un sistema molto efficiente, molto dinamico e molto anche democratico, dall'altro avremo molto probabilmente sempre comunque delle soluzioni puntuali, sportive, che uno sceglierà di portare avanti o meno, funzionano comunque e ci rifacciamo quindi al tema preponderante di ULI, la città, funzionano meglio tanto quanto è denso il tessuto urbano. E questo è un tema che sicuramente altri podcast avranno toccato. La densità della città o delle città è sicuramente uno degli strumenti per andare ad efficientare quanto più possibile l'infrastruttura e quindi rispondere in maniera positiva al tema della sostenibilità. Credo che per la mobilità sia un po' lo stesso. La densificazione aiuta l'efficientamento dei modelli di cui avete parlato. Io, ragazzi, vi ringrazio molto e ringrazio ULI per averci ospitato oggi e auguro una buona serata a tutti. Grazie.
Grazie, grazie mille. Buona serata.
Grazie mille. Buona serata.